Prossima domanda?
Vai.
Anche ultima per oggi. Da parte di Rosario. Come state, cari fratelli e sorelle in Gesù? Dio vi benedica per tutte le opere in Gesù che state facendo. Voglio fare una domanda a Giuseppe. I fratelli, chi sono? Quelli rinati o tutte le persone che Dio ha creato? Faccio questa domanda perché, parlando con un fratello in spirito, diceva che solo chi è rinato è suo fratello. Puoi cortesemente illuminarci?
Gesù ti deve illuminare. Io sono solo una fontana, ma l'acqua non è mia. Diciamo, sono una torcia, ma la luce è Gesù.
Amen.
Grazie, Signore. Allora, guarda, ti do una parola del Vangelo di Matteo, guarda. Luca 10, guarda, cos'è?
Luca 10?
Luca 10, 25, credo, verso lì.
Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Ha risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà.
Immagino come Gesù puntava il dito alle situazioni. Un sacerdote,
ai, ai, ai.
Un levita, cioè religioso, okay, che ti pare, loro dicono: Ah, se vado ad aiutare questo poveraccio pieno di sangue, dopo sono impuro. Quindi non posso, io sono troppo santo, mica posso aiutarlo. Arriva un samaritano. Cos'è un samaritano? Erano quelli che i giudei li odiavano, i samaritani.
Sì.
Cioè, facevano una strada, allungavano di 100 chilometri per non attraversare la Samaria.
Uh-huh,
uh-huh. Capisci? E quindi
disprezzavano i samaritani.
Cioè, sai, farisei dall'alto in basso. Un po' come oggi i religiosi che non si avvicinano a un ateo, a una prostituta, a un drogato, a uno spacciatore di droga, non vanno in una discoteca neanche per evangelizzare. Io non vado in una discoteca, però se si aprisse l'occasione ci andrei.
E va siamo bene? Stati prima.
E siamo anche stati, sì, ma sì. Per evangelizzare.
Chiaro.
Quindi non è sotto la nostra dignità.
Luca 10:34. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui.
Vedi, una volta usano il vino per disinfettare le ferite, perché il vino c'ha i gradi, c'è un grado di alcol che uccide i germi. Quindi se a volte non avete disinfettanti, fratelli, usate il vino per disinfettare le ferite.
Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno.
Visto che è bravo questo ateo, questo drogato.
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quelli rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa.
Ecco, io una volta stavo cercando di spiegare questa parabola a una particolare persona, un credente, e si è offeso grandissimo.
Perché?
Per l'interpretazione di questa parabola.
Perché?
Perché rispondimi, ti faccio la domanda a te, te la giro a te la domanda, verso 36.
Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?
Allora, questo cristiano credente gli piaceva predicare, sai, la predichella dei pulpiti che suona così bene: tutti sono il nostro prossimo, dobbiamo amare tutti. Tutti bisogna amare, Dio è amore, amate tutti.
Sì.
No, di solito non predicano così?
Sì.
Ma invece Gesù che fa una domanda diversa. Perché cerchiamo innanzitutto di andare all'origine della parabola, Ok, e Gesù dice ama il tuo prossimo come te stesso.
Mm-hmm.
Allora qui c'è una persona, è un dottore della legge, e dice, verso 29, cos'è? Chi è?
29. E chi è il mio prossimo?
Capito, quindi Gesù per rispondere a questa domanda che racconta la parabola. Quindi la parabola è una risposta alla domanda chi è il mio prossimo?
Sì.
Tutti?
No.
Cioè ama il tuo prossimo come te stesso, sai cosa significa?
Significa
che io devo invitarti a casa mia, guarda, questa è la mia casa, questa è mia moglie, questi i miei figli, e questo così, questo cos'ha, eccetera. E possiamo pensare che tu puoi fare questo con tutti quelli che incontri?
No.
Amo il tuo prossimo come te stesso, se lo ami come te stesso, sei disposto a dare la vita per questa persona, quindi una persona è speciale.
Sì.
Quindi lo inviti a casa, apri il cibo, per favore mangia di nuovo, devi partire, qui c'è un pacco di cibo per il viaggio, ti amo come me stesso.
Mm.
Ma puoi fare questo con tutti?
No, chiaro che no.
Allora perché nelle porte abbiamo i lucchetti, i cancelli chiusi, perché mettiamo l'allarme nelle macchine?
Per proteggerci.
Capito? Perché si vede che non amiamo tutti quanti come noi stessi e neanche tantomeno ci amano loro come se stessi.
Chiaro.
E quindi reticolati, cancelli, videocamere, polizia nelle strade.
Mm.
Vedi se le banche amano il prossimo come se stesso, poliziotti davanti, coi mitra, non credo che è così, no? Quindi Gesù risponde, finalmente Gesù verso 36 risponde alla domanda che dice qual è il mio prossimo? 36. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo? Di chi? Di colui che si imbatté nei ladroni.
Mm-hmm.
Allora, verso 37, cosa rispose il dottore della legge?
Colui che gli usò misericordia.
Ok. E Gesù dice, vai, fa lo stesso. Cioè, cosa vuol dire lo stesso? Sii anche tu un buon samaritano.
Mm-hmm.
Però non è il caso, perché Levita non lo fu. Il sacerdote neanche, è troppo occupato ad andare a pregare che Dio lo aiutasse.
Incredibile, questi sono religiosi.
Capisci? Gesù va a scegliere proprio un prete e un religioso, uno schiaffo sulla destra e uno schiaffo sulla sinistra. Cioè un po' che se oggi dicesse passato un cattolico e poi un protestante, è lo stesso, capisci? È passato un protestante, no, devo andare a leggere un libro di Martin Lutero, e arrivo al cattolico, no, devo andare alla Madonna e accendere una candela. Capito? Infatti oggi è così. Oggi passi nelle strade, vedi i drogati, le prostitute, i peccatori perduti, mica si fermano, dov'è il protestante, il cattolico che si ferma a evangelizzarli?
Mm-hmm.
No, devono andare in chiesa a pregare.
Mm-hmm.
Pregare per cosa? Pregare che possiamo evangelizzare. Scusa,
sì,
e lì ce n'è uno
sì.
Davanti a te, apri gli occhi, cieco.
Mm.
Capisci? Allora, qual è il prossimo, Angela? No, il prossimo della parabola, no, la prossima domanda.
Il prossimo della parabola è colui che gli usò misericordia, quindi il samaritano.
Ecco.
È una cosa dura che
è dura
Gesù usa un levita, un sacerdote e poi, come hai detto tu, un schiaffo. Loro non sono il tuo
cioè,
prossimo.
Il levita, il sacerdote, il protestante, il cattolico sono il tuo prossimo?
E dipende se camminano nello spirito.
E in questo caso, questo sacerdote, questo levita?
No.
Ok, e i religiosi che escono dalle chiese cattoliche e protestanti, vanno nelle strade, però non hanno tempo di aiutare l'uomo picchiato dai ladroni, cioè picchiato spiritualmente, lì nell'ateismo, picchiato dal diavolo,
sì.
Pieno di ateismo, pieno di perdizione. Secondo te quelli lì sono il prossimo di quel poveraccio?
No.
Per niente. Capisci? Quindi stavo cercando di dire a questo fratello, gli stavo dicendo, guarda che il prossimo non è tutti quelli che incontriamo, sono quelli che aprono il cuore a noi e quelli sono il nostro prossimo.
Allora, ritornando a Rosario, i fratelli non sono tutte le persone che Dio ha creato?
Assolutamente no.
E chi sono i fratelli?
I fratelli sono il tuo prossimo. Un fratello di un'altra chiesa, che è un cristiano, che prega la preghiera protestante, prega come Martin Lutero o prega come Rosario, come gli pare lui, però che non alza un dito per aiutare uno che ha bisogno, non è il prossimo.
Uh-huh.
Quello è il prete e il levita della parabola. Capisci? Il fratello chi è? Il fratello, il prossimo, è quello che si comporta da fratello.
Okay,
okay. È come buon samaritano.
Ok, ho capito.
Capito?
Quello che cammina nello Spirito di Dio.
Esatto, quindi...
religioso o no, non importa.
Non importa.
Deve camminare nello Spirito
di Dio. Non
importa,
però Gesù usa la terminologia religiosa, un prete è un levita. Quindi Gesù mette il dito sulla piaga. Voi leviti e sacerdoti siete un branco di farisei ipocriti, come oggi li vede nelle molte chiese.
Sì, ho capito.
Dice, quindi il prossimo non sono tutti, sono quelli che si comportano in amore. Tu ti comporti in amore, apri il tuo cuore, mi hai aiutato quando nessuno voleva farlo, mi hai aiutato quando avevi mille scuse per non aiutarmi, tu sei il mio prossimo, per favore vieni a casa mia, permettimi, onorami, siediti al mio tavolo. A casa nostra sono venuti buoni e cattivi, sono venuti degni e indegni, sono venute persone che vogliamo onorare e persone che ci hanno disonorato, e questo succede in tutte le case.
Sì.
Io una volta sono andato in una casa in Italia, c'era un quadretto attaccato alla parete e diceva: è meglio un morto in casa che un parente alla porta. Altro quadretto: il serpente che ha morso mia suocera è morto avvelenato. Ha torto o ha ragione, non so se ha ragione la suocera o il genero, quello che è, non posso giudicare, però lì c'è qualcosa che non va. Altro che amare il prossimo come te stesso. Il serpente è morto avvelenato, che è venuta la brutta idea di morderla, la mia suocera, così dice la battuta sul quadretto. Ci sono suocere che sono naturalmente cristiane, capito? Però, capisci?
Sì.
E quindi chiede quello lì se sua suocera era il suo prossimo. Va bene?
Sì.
Ok, è chiaro? Possiamo andare avanti?
Sì, andiamo avanti.
Allora,
abbiamo
finito, ci sono ancora domande?
Sì, Rosaria ha un'altra domanda.
Ah, poi, aspetta, mi è venuta una scrittura, Galati 2, guarda.
Galati 2.
Sì, qua 4.
Ok. Galati 2, 4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi.
Capisci?
Hmm.
Quindi, falsi fratelli, e questo succede in tutte dalle migliori chiese, che ci sono falsi fratelli che sono lì solamente... per i loro interessi, o perché ci cercano moglie, o perché cercano fidanzato, o perché eccetera, o sono lì perché devono farsi un grande nome di grande pastore, e sono falsi fratelli, ci sono in quasi tutte le chiese, infatti
sì.
C'era anche nella chiesa di Gesù, c'era un Giuda, quindi non possiamo dire che tutti sono fratelli quelli che si comportano da fratelli. Cosa dice in Giovanni 8, 31?
Giovanni 8... 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Va bene, e poi il discorso continua, verso 44.
Voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro.
Ok, vabbè. Quindi vedi,
parla...
è lo stesso capitolo, lo stesso paragrafo, non è chiaro quale persona, la persona A, la persona B, la persona C. Comunque sta parlando, dice al verso 31, loro disse Gesù a quei giudei che avevano creduto.
Che hanno creduto, sì.
Quindi credere non è mica sufficiente, ci vogliono i fatti.
Ah, sì.
Capito? E Giacomo, cos'è Giacomo 2,19? Dice, tu credi in Dio, anche i diavoli ci credono. Quindi il fatto che uno crede in Dio, il fatto che uno si presenta da fratello, il fatto che uno è seduto a scaldare una panchina in una chiesa, il fatto che uno è un buon cantante, sa cantare le lodi di Dio, non vuol dire niente. Giuda sapeva cantare. Capisci? Quindi chi sono i fratelli? Quelli che si comportano da fratelli. E allora disse Gesù quelli che avevano creduto, quelli che avevano creduto, non gli atei pagani, no, quelli che avevano creduto. Ha detto: se continuerete nella mia parola sarete veramente miei discepoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono discepoli falsi, fratelli falsi.
Sì.
Falsi fratelli, Galati 2,4, infiltratisi di nascosto per renderci schiavi. Va bene? Quindi fratelli che andate in una chiesa con spirito egoistico per prendere, non per dare, cercatevi una chiesa, la chiesa degli egoisti. I fratelli che nessuna chiesa è mai buona abbastanza per loro. Ma se tu sei in una chiesa che è conciata male, va bene? A meno che non trovi una chiesa veramente vera, oppure ti metti in proprio e fai meglio, tu rimani dove sei e cerca di migliorare la tua chiesa. È inutile che cambi la chiesa come salti in banco. Non mi piace questo negozio, vado nell'altro negozio. Ma scusa, io gli ho detto una volta a uno che stava evangelizzando in una chiesa, che mi diceva la sua chiesa, mi diceva che la sua chiesa non è buona qua e là. Io dice, attento, ho detto, non lasciare la tua chiesa che non è buona, perché non è buona, permetterti da solo in una casa a fare meno, non uscire da, tu sai di chi sto parlando,
è uno
che è della zona,
sì,
che vive nella zona e ogni tanto lo vediamo qua e là. Gli ho detto, non uscire dalla tua chiesa se non farai meglio della tua chiesa,
sì.
Gli ho detto così, è andato a casa sua a evangelizzare, ti ricordi?
Sì.
È venuto anche il suo pastore lì, ha detto, rimani dove sei. Non perché noi predichiamo così, libertà, adesso tu abbandoni la tua chiesa per far cosa?
No, la prima cosa era che lui si lamentava sempre della chiesa che faceva cose contro la Bibbia e soprattutto la chiesa non li lasciava, lui e sua moglie, andare a evangelizzare. E quando sono andati nelle strade, la chiesa li ha rimproverato,
sì,
li ha fermato.
Li ha proibiti di evangelizzare nelle strade, che noi siamo...
E lui è stato frustrato nella chiesa.
Sì, noi abbiamo subentrato e gli abbiamo detto, beh, la chiesa sbaglia su questo...
Sì, sì. E per questo lui si lamentava sempre della Chiesa.
Sì. Però cosa è successo? Quando si è separato dalla Chiesa, ha fatto niente del tutto. Abbiamo notato che non evangelizzava più nelle strade, ma allora quella era una scusa.
Sì.
La Chiesa era conciata male, non c'è dubbio, gli proibiva di evangelizzare, ma lui era conciato peggio.
Sì, non possiamo solo criticare e fare niente.
Se tu appartieni, io sono qui a predicare contro le false chiese sempre, però attenzione, se tu appartieni a una chiesa che è meno che perfetta, che non esiste la chiesa perfetta, è una chiesa fuori binario, è una chiesa dell'Odissea se vuoi, però se tu esci e diventi sardi, cioè morto completo, rimani dove sei, va bene? La chiesa dell'Odissea è meglio di sardi, almeno sono vivi,
sì.
Almeno all'inferno non ci vanno, va bene?
Sì. Ultima domanda da parte di Rosario. Il 25 dicembre...